Eccoci qui, ben ritrovati. Nuova puntata di Vite Naturali. Oggi siamo in spiaggia, in riva all'Adriatico, ospiti del ristorante Pirata, in compagnia di Daniele Di Paolo, titolare e capitano della ciurma, Alessandro Marco Tullio, il comunicatore del vino, così come vuole essere chiamato, e dello chef Francesco Pettinella. Godetevi questa chiacchierata.
Ciao a tutti, siamo qui oggi con i ragazzi del Pirata che ci
Ciao.
hanno ospitato e che ci racconteranno la loro storia, uno per uno, come sono arrivati qui, come si sono conosciuti, come hanno avviato questa bellissima realtà e la loro trasformazione, il loro passaggio dal convenzionale, detto così, ai vini naturali. Insomma, vogliamo sentire tutte le loro esperienze e quello che hanno fatto.
Vai,
Iniziamo da.
ci siamo. Magari inizio io così do
Vai,
proprio vi
vai.
racconto l'inizio.
Introduci.
In realtà questo passaggio dal convenzionale al naturale, chiamiamolo così, parte proprio dalla mia persona, cioè nel senso io, avendo conosciuto Alessandro, quando io e Stefania stavamo aprendo il Pirata, una persona mi ha parlato di Alessandro, però mi aveva parlato di Alessandro, che in questo momento è il nostro sommelier, chiamiamolo così, anche se lui odia questa parola. Come una figura che da inserire in sala, un'ottima figura da inserire in sala. In realtà, quando poi ci siamo conosciuti, abbiamo parlato e lui tecnicamente mi ha spiegato che la sua figura era più vicina al mondo del vino e non al mondo della sala, intesa come ristorazione. Ed è per questo che c'è stata subito da parte mia un'attrazione forte della sua persona. Ci siamo piaciuti, credo anche io a te, no?
Sì,
Ci siamo piaciuti e quindi io venivo da un mondo convenzionale, lui era super, 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 diciamo, naturale.
diciamo mi ha anche rinquadrato comunque, cioè del tipo stati calmo, cioè diamoci
All'inizio ci
un tono.
siamo detti diamoci un tono perché lo vedevo abbastanza estremo, quindi ti ripeto, un mondo che, anzi, io avevo avuto delle prime esperienze, ragazzi, super 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 negative, e io le raccontavo, dice Alessandro, guarda, io ho bevuto sti vini qua, una merda, una cagata, cioè, ma poi andando avanti siamo partiti proprio lui, poche chiacchiere, dice iniziamo ad assaggiare delle robe che secondo me sono interessanti, che ti voglio far assaggiare, e da lì ti devo dire che c'è stata questa conversione totale, che sta, cioè, nella mia figura, nella mia persona è ancora in corso, perché più vado avanti, più mi rendo conto di aver fatto un'ottima scelta, ma soprattutto di apprezzare questo
Bene,
vino
bene, anche
fatto in
perché
maniera naturale.
teniamo conto che qui siamo non da produttori di vino, ma siamo un'attività ristorativa, un stabilimento balneare che fa la differenza ormai sulla nostra riviera. Quindi c'è il vino, c'è la sala, c'è la cucina, che vorremmo capire anche come si è inserita in questo contesto.
In questo contesto diciamo che siamo partiti un po' tutti insieme, nel senso che quando Daniele e Stefania hanno iniziato a formare il team, abbiamo fatto un po' di interview, come si dice in inglese, no? E ci siamo fatti una chiacchierata insieme e ci siamo appunto presi in 2 o 3 giorni tutti insieme. E io avevo la mia idea di ristorazione che discostava da quella italiana, nel senso che io ho fatto esperienza all'estero, non ho mai fatto esperienza in Italia se non dal 2018 in poi. Quindi sono 10 anni che cucino e ho fatto 7 anni almeno all'estero. E appunto ogni volta che tornavo qui per vacanza e andavo a mangiare pesce, perché comunque a me piace mangiare pesce, mangiavo sempre le stesse cose. Cioè,
Cosa
va
bella è
benissimo
che
la
sullo stesso
tradizione.
percorso è andato sia per il vino che per il cibo,
Sì,
perché ha fatto
perché
la stessa
cioè, mi piace
storia.
tanto la tradizione, mi piace tanto mangiare il crudo, mi piace tanto l'accostamento dell'acidità con le verdure, però cioè, trovavo sempre qualcosa che discostava tra l'abbinamento di magari un frutto che arrivava da altra parte del mondo e il pescato locale. E questa cosa qui mi disturbava perché dicevo, cioè, è quasi un controsenso. Tu hai il maggior parte dei ristoratori hanno un peschereccio che ti arriva e ti porta il pesce fresco e poi abbini in qualcosa di totalmente non locale e non fresco. E appunto noi quello che abbiamo iniziato a fare è una ricerca costante sul territorio di pescatori, ma anche di fornitori, sì, però facendo un discorso appunto sul locale, e di produttori di verdure, produttori di qualsiasi tipo, di vino appunto, di verdure, di pesce, e ci siamo trovati ad avere una realtà, dopo quasi 2 anni, ad avere una realtà che si sostiene, nel senso che non dobbiamo far riferimento ad etichette o a prodotti che ci arrivano dall'altra parte del mondo. E all'inizio è stato difficile perché far capire il nostro pensiero al cliente, abbiamo dovuto portare il cliente ad un discorso del genere. E però ad oggi abbiamo tanti clienti nuovi e vecchi che apprezzano, tornano e appunto si affidano a noi.
Hai fatto un discorso di autosostenibilità, insomma.
Sì, anche coerente il discorso tra cucina,
sì,
e
guarda,
vino.
Voi sapete benissimo, poco fa parlavo con un amico nostro che ti ricordi, c'era stata quella storia del salmone. Sono state anche, è stato anche un percorso, perché noi quando abbiamo iniziato qua, ci siamo detti 2 cose: se entriamo subito a gamba tesa rischiamo di fare dei danni, perché comunque questa struttura aveva già dei clienti, e in un modo o nell'altro non mi andava di resettare tutto quello che era stato fatto qui dentro, ma mi andava di comunque continuare, di portarmi più gente possibile dentro. E quindi ci siamo dati dei piccoli compromessi, come diceva lui: qualche produttore lo teniamo, qualche cazzatella la teniamo dietro di piatto, ed è stata più difficile che per me che per loro, però va bene. E oggi, andando avanti, invece il nostro discorso si sta affermando sempre di più, cioè le nostre idee si stanno affermando sempre di più, dalla cucina alla tavola, dalla bottiglia al tavolo. Quindi, come ti diceva lui, la cosa positiva è che i nostri clienti si iniziano ad affidare a noi dalla A alla Z, cioè cosa posso mangiare oggi, cosa mi fai bere oggi, perché? Perché anche sul menù noi gli antipasti, non tutti, ma il 50% degli antipasti anche settimanalmente lo cambiamo, come col vino, tiriamo tante etichette, abbiamo delle etichette che magari trovi 1 o 2 settimane, poi nei vini naturali, soprattutto legate alle disponibilità, oppure hai dei prodotti che a inizio stagione hai e ora non hai perché non sono più disponibili. E la stessa cosa facciamo con il cibo.
Bene, infatti voi siete una realtà abbastanza dinamica, perché vi buttate in tante iniziative, in tante cose.
Sì, la collaborazione con i nostri colleghi è una delle cose più belle che a mio avviso può accadere all'interno del mondo lavorativo in generale, perché comunque offri al nostro pubblico, ai nostri clienti, ad offrire sempre un qualcosa di super 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 dinamico, ma soprattutto interessante, perché se ci sono 2 belle realtà, cioè dove si tratta di cucina o di bevanda, se io vado a mi sono intrecciccato da solo, non so che cosa voglio dire, però volevo dire che una collaborazione, per esempio quella che sta nascendo con un progetto che voi conoscete, tra 2 realtà simpatiche, è qualcosa sempre di interessante per un pubblico finale, e questo ci entusiasma da morire, quindi siamo anche noi alla ricerca di queste collaborazioni.
Bene, bene.
Assolutamente.
Cioè, tagliati tu sta roba, vedi tu come.
Non taglierò nulla. Benissimo. Però adesso volevo sentire appunto Alessandro e capire un po' quando è nata la sua passione.
Allora, sicuramente viene dal fatto che sono un bevitore, e questo è il mio più grande problema, o perlomeno se fossi rimasto fermo a fare l'operatore, probabilmente avrei spalleggiato chiunque. Invece avevo bisogno di stimoli un po' più importanti, e quasi tutta questa operazione è nata un po' come un grido, ma un grido rivolto ai nostri colleghi, del tipo: ma siete capaci di vendere quello che vi piace? quando beviamo insieme ci beviamo tante cose che loro non vendono e che le fanno godere nel frattempo, però poi vai in carta e non li trovi. Quindi io mi chiedevo, ma come mai tutta questa attenzione sul cibo e sul vino invece inerzia totale? Per me era importante impostare un discorso che andasse su questa linea. Quindi all'inizio, come diceva Daniele, abbiamo cercato di, non posso dire fare un 50 un 50, però abbiamo scelto viticoltori riconosciuti, puliti se vogliamo, e vignaioli che hanno a che fare con territori. L'idea era di portare quello che è il nostro pacchetto clienti a un'identità vera, vinosa, e questo percorso oggi ci ha portato ad avere ragione. Certo che ancora ci sentiamo completi, cioè io vorrei avere solamente vini schietti di territorio all'interno per far capire alle persone davvero che oggi ci siamo abituati a un altro concetto di vino, che è quello che lega solamente la linea del gusto. La linea del gusto è una cosa fondamentale e importante sul vino, solo che non ci si arriva solo con l'enotecnicismo, o meglio, l'enologo ti aiuta, va benissimo, però quanto è bello quando c'è un territorio, una mano rispettosa, un liquido appunto che ti trasmette qualcosa di più profondo oltre la linea del gusto, e questo è il nostro percorso. Io poi sono arrivato a questa decisione semplicemente perché sono stato un operatore vitivinicolo, comunque ho lavorato in viticoltura, e da bevitore ne sono uscito molto saturo da questo, quindi avevo bisogno di un'attività o di un contesto lavorativo che mi stimolasse, che mi appoggiava l'opportunità di andare un po' oltre, ed ecco il pirata, oggi questo è il pirata.
Bene, io su questa cosa, su questo intervento ti devo dire grazie perché hai fatto un bellissimo assist.
No, sono contentissimo.
Perché l'idea, l'immagine che hai dato tu del grido è una cosa che a noi piace trasmettere, perché appunto questa puntata per noi è fondamentale, perché dove i produttori ci sono gli operatori sono quelli che intervengono direttamente su quello che è il sistema.
Dici bene, e noi non ci possiamo più permettere di non essere preparati.
A questo proposito appunto ti ho detto un assist, mi hai fatto veramente un cross allabbaggio, io ci vado rovesciata proprio.
Ottimo.
Perché ti dico, questo grido, gli altri come fanno a tirarlo fuori? Cioè qual è il consiglio che voi potete dare per gli altri distillatori che vorrebbero avere questa spinta?
Noi ce la
voi,
siamo fasciati
ancora
un po' la testa, obiettivamente.
E ce la continuiamo anche a fasciare.
Ma quanto è semplice, Dani.
Basta, guarda, più facciamo quello che ci piace, più diventa semplice. Ti dico una cosa, in risposta a quello che hai appena detto tu, e mi è capitata proprio fresca negli ultimi giorni, siamo andati insieme a mangiare in più ristoranti, siccome ormai lo sanno un po' tutti, quindi quando arriviamo cercano di farci bere quello che ci piace, passa un messaggio che è, ora è di moda mettere vini naturali in carta. Per noi non è una moda. E Alessandro fa una grandissima ricerca. E questo è fondamentale.
Like ci piace tanto, ne siamo anche entusiasti, solo che anche lì a volte si tende un po' a cadere, o perlomeno non basta che fai riferimento a vini modaioli, li metti dentro, li dai un prezzo e li vendi. No, forse abbiamo bisogno di comunicazione, ma anche un po' di ricerca, cioè quanto è bello avere dei vini che fondamentalmente funzionano, cioè vini testati da noi che ci hanno fatto godere, e la nostra volontà è semplicemente di riaffidarli, dargli un senso e farteli comprendere. Poi,
quante volte ci è capitato di usare lo stesso vino in periodi diversi, ci è piaciuto, non ci è piaciuto, non ci ha fatto godere, non ci ha fatto godere. Quindi è proprio un discorso appunto, bisogna stare sul pezzo sempre, cioè, a noi piace.
No, ma
siamo costantemente in dubbio, ma anche tra di noi stiamo lì sempre a
fasciarci. Il discorso che facciamo noi è tanta comunicazione col cliente, cioè noi al cliente facciamo capire il nostro credo,
cerchiamo di
far capire il nostro credo e di invitarlo appunto ad affidarsi a noi testando, cioè se Alessandro ti fa bere una cosa, ti spiega dove è stato fatto il suolo, l'acidità piuttosto che altri sapori, che poi tu bevitore riesci a sentire, a capire. Se io ti faccio mangiare un qualcosa e non te lo spiego, magari è un'esperienza non positiva di quel piatto, perché magari non ti comunico quello che io ti vorrei far capire. perché per noi la comunicazione, cioè il mangiare, il bere, sono comunicazioni che noi diamo verso il cliente. E senza lo spiegare quello che stiamo facendo, ma non noi, cioè io credo nella ristorazione in generale, se non si spiega,
certo,
quello che si
la
fa,
la comunicazione è fondamentale.
Il cliente non riesce a recepire.
Da quello che fate si vince tanto che non ci vuole paura nel fare queste cose, cioè, no, non bisogna avere paura, perché è un percorso comunissimo, semplicissimo, anzi fatto con entusiasmo alla fine il salto è molto più facile di quello che si
perché
pensa. Detto,
è molto legato alla coscienza,
anche perché oltretutto non stiamo parlando di vini dell'altro mondo, parliamo, certo, di vini nostri, cioè di quella che sarebbe la reale espressione del vino e del terroir, quindi
parli di vino,
il preconcetto di dover stare a vendere un qualcosa di non so che, non so nemmeno trovare una parola, perché mi viene difficile anche trovare una parola difficile, che non esiste, il problema appunto è scavalcare questo ostacolo mentale che uno si fa. Voi ci siete riusciti benissimo e lo fate con naturalezza e professionalità, che è la cosa più bella.
Sarà che non ci siamo dati schemi, ma è vero, sì, è molto molto semplice la cosa, o meglio, mi piacerebbe spingere un po' di più sull'acceleratore. Mi rendo conto che abbiamo anche a che fare con un territorio molto piccolo, fatto di utenti se vogliamo, però diventa anche avvincente ed è simpatico quando il risultato finale chiude il giro, chiude il ciclo, quindi partendo dalla materia prima ti ricolleghi al vino e finisci con il servizio, quindi il ciclo si chiude e l'experience è più,
diciamo,
più
anche
fortuna,
che forse avere un territorio piccolino dove il contatto diretto ce l'hai costante con i vostri clienti,
sì.
Vi permette anche di avere un maggiore impatto, una maggiore possibilità di movimento, che potrebbe essere per tutti
ce lo
forse
permette,
una forma di,
e hai perfettamente ragione, questa è una cosa molto simpatica. C'è da dire che non mi sono espresso bene, ti parlo per allora, pensavo a qualcosa di piccolo fatto di utenti, ma anche con una contaminazione molto relativa, o meglio, qui purtroppo per tanti anni siamo stati abituati a bere altro, o meglio, a tutto molto bello quello che hanno fatto in Abruzzo e non solo, solo che abbiamo un po' piegato le logiche e le tecniche di quello che è alla base il vino. Oggi mi sembra un percorso inversamente proporzionale, riportare l'utente o l'avventore ad apprezzare qualcosa che è stato dimenticato. Ma mi viene da pensare, o perlomeno ho questa certezza, quando è il vino che parla, tu puoi anche non dire niente, e quelle emozioni valgono più di qualsiasi altra cosa. È il vino che parla oggi, e per noi è fondamentale farti capitare questo vino, questo prodotto davanti agli occhi, davanti al naso. Poi tutto il resto ci possiamo dire quello che vogliamo, ma il prodotto parla tante volte, così come la materia prima.
No, certo che non è stato facile all'inizio, ovviamente, perché appunto l'utente è sempre stato abituato a bere determinate etichette, determinati vitigni, quindi riportare sulla nostra carta dei vini un qualcosa di differente, il cliente rimane un attimo spiazzato.
Anche modalità di tecnica,
anche
o di lavorazione,
sì,
approcciate a quel vitigno che è...
Stare in una città che comunque Pescara è grande, ma il bacino utenza non è tanto grande, perché comunque il turismo ce n'è ben poco, quindi avere il cliente sempre abituato a bere in un determinato modo e cercare di fargli capire che si può bere anche altro, cioè non vino etichettato e super conosciuto. Bene.
E oggi l'Abruzzo si sta muovendo
si
verso
sta muovendo.
Questa parte,
sì,
c'è una parte vera e concreta che sta comunicando il vino in maniera diversa, e nonostante possano sembrare mosche bianche, stanno iniziando ad avere dei rumors positivi, anzi, ed è quello che ci avvince.
Diciamo che siamo quasi in una fase di nuovo rinascimento.
Bello,
del
sì,
vino, dai.
Bellissimo, anzi, cioè io lo aspettavo, l'ho voluto tanto e credo che sta per arrivare l'onda vera. Cioè l'Abruzzo ha bisogno di un buon refresh, una buona rinfrescata.
Bene, bene. La cosa che piace, infatti invito tutti quanti i vostri colleghi
a venire
a trovare, sì, ma... sì, ma è un discorso proprio di continuità e di condivisione. cioè venire a mangiare qui, ma per veramente per condividere queste quattro chiacchiere che ci stiamo facendo noi adesso, per allargare il movimento.
No, convinto, e secondo me la godibilità aumenta tanto quando c'è schiettezza. E quindi anche se all'inizio si parlano due lingue differenti.
Sì, sì, è quel pregiudizio iniziale che bisogna battere. Assolutamente. Fatto quello.
Ma anche il fatto di far passare alla fine quello che piace a voi, che voi lavorate con materie prime, con piatti, con vini che piacciono in primis a voi.
Certo.
Quindi il fatto di riuscire a trasmetterli, chiaramente ti fa essere anche più entusiasta di quello che fai, il lavoro della ricerca.
No, sarebbe se no un lavoro comune. Li abbiamo provati un po' di lavori, non ci piacciono i lavori comuni, o comunque abbiamo capito che non funzionano. Ci piace quando ci mettiamo del nostro, se poi ci porta qualcosa di positivo, ben venga, se no siamo pronti anche a rimetterlo in gioco quello che abbiamo sempre visto e creduto. Perlomeno tante cose abbiamo dovuto cambiare nel frattempo. O nel fare le cose ci siamo resi conto che alcune cose erano un po' spinte, altre un po' meno, in alcuni casi si poteva andare oltre, in altri ci siamo dovuti ricredere. Ci sono prodotti che hanno una complessità importante, inutile dirlo, quindi lì puoi agire solamente in un certo modo, solamente quando l'avventore appunto è pronto. Se l'avventore non è pronto si sta perdendo tempo, quindi il nostro è un percorso di preparazione a quello che sarà quello che vorremmo fare da grande.
E soprattutto è un percorso che va al 50-50, cioè 50% la cucina e al 50% il bere, il vino. Ma ve lo giuro, noi facciamo tutto al 50-50, cioè ogni volta abbiamo la stessa meticolosità sia per il vino, per la carta dei vini, che per la cucina.
Assolutamente.
E quante volte ci confrontiamo? Cioè, molte volte per me è giusta una cosa e la faccio assaggiare a loro, no, questo no, come no? Cioè, non... E quindi cioè, ci allineiamo su un pensiero che comunque ci accomuna.
Abbiamo bevuto tutto.
Quindi era tutto buono.
Fai tu, Ale.
È stato tutto molto agile.
Che ci beviamo? Metti mano con la situazione di prima.
Tornando un po' alla ricerca e alla scoperta, come fate appunto ricerca, sperimentazione in cucina come in cantina, come vi muovete di solito per trovare nuove forme? Vi girate, esplorate, partecipate a fiere, fate viaggi, come il vostro schema sostanzialmente, quale utilizzate? È sempre un modo per poter dare un feedback ad altri che ci ascoltano, che possono magari ricevere per entusiasmarsi un po' di più.
Sicuramente l'assaggio fa la differenza, perlomeno frequentare, vivere fiere o contesti vinosi è fondamentale. Un primo step è sicuramente la distribuzione o le molteplici distribuzioni che ci sono qui. Certo che anche lì poi entri in un circolo un po' particolare, perché le distribuzioni oggi in particolare, e non due anni fa, anche quando ci siamo affacciati sulle distribuzioni, stanno avendo un problemino. Che significa? Loro vendono a chiunque. Vuoi comprare il vino? Compri, vendi. Io mi ritrovo su internet vini inflazionati a prezzi esorbitanti o a prezzi imbarazzanti, quindi molto molto bassi. Per noi oggi la ricerca sta nel trovare il vignaiolo vero, sia per l'Abruzzo che per l'Italia che per la Francia in modo particolare. Questo perché? Non perché diventa più facile lavorare su etichette non conosciute, ma diventa a mio avviso più consolidante vendere qualcosa di non criticabile, di vero, di concreto e di godibile. Questa è una cosa su cui punto tantissimo. A me piace avere tante etichette dentro, mi piace perché ci piace proprio giocare, inutile dirlo, però il segreto vero sta nello scovare i vignaioli. L'Italia ha oltre 1200 vitigni autoctoni che non ci possiamo dimenticare che ci sono migliaia di viticoltori che dedicano la vita seriamente a questo lavoro. Noi che siamo operatori di settore stiamo perdendo tempo se non andiamo verso quella strada, verso quella che è la parte pragmatica di questa penisola fantastica.
Bene.
Ma bene. Sicuramente le distribuzioni aiutano molto come ingresso, ecco, probabilmente sono il primo step.
Perfetto, quindi allora ci lasciamo con una chiusura.
Certo.
Dove ci date un consiglio, non tanto rivolto a noi perché ormai ci siamo dentro, ma ai vostri colleghi che vogliono prendere un percorso come il vostro. Consiglio spassionato. Poi ci consigliate una bottiglia che vi è piaciuta particolarmente e un produttore che secondo voi è un astro nascente.
Ok, wow, mamma mia.
E poi ci vanno
importante,
nemici,
importante.
Nemici, amici.
No, 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 sicuramente il
mettiamo
consiglio
alle strette,
è di andare sulla verità. E questo è un consiglio che do ai miei colleghi, o perlomeno basta scegliere prodotti che si vendono facilmente, o meglio, quelli sono validi, vanno benissimo, ma già si vendono, va bene così, la gente già è abituata a bere questo. Secondo me è bere, ascoltarsi e avere le palle di vendere quello che ci ha toccato è la cosa più importante di questo lavoro. Non dico che uno deve essere un kamikaze, però si può andare oltre senza eccedere, ed è molto molto facile. Oggi ne ho diversi produttori in mente, pensando all'Abruzzo particolarmente, pensando al Piemonte, pensando alla Francia, pensando all'Emilia Romagna. Mi piace qualcosa in particolare?
Siamo aperti a tutti. Tanto ci devi dire una bottiglia che vi è piaciuta particolarmente e uno che secondo voi è un astro nascente. Cioè quello che state scoprendo adesso è che diventerà un big.
Mamma mia. Non facile, però è proprio questo il segreto, è vero, è capire chi sarà il big di domani è una cosa fighissima. Che abbiamo assaggiato di bello davvero, abbiamo assaggiato un viticoltore molto rispettoso che è Tredibere con il suo Nebbiolo.
Due, tre giorni fa.
Veramente, veramente piacevole.
Super, super.
Sì, molto vero, molto bravo. Lui è allievo di Lorenzo Accomasso. Ha anche un crew in Rock dell'Annunziata, fa Nebbioli da volare.
Ripeti il nome perché
Tredibere l'azienda, grandissimi vini rossi, veramente
Nebbiolo,
fantastici.
In questo caso abbiamo bevuto
anche allevamenti in vigna, molto molto concreti, loro non giocano per niente. Ho assaggiato un altro prodotto molto valido, mi stanno venendo solamente rossi in mente.
Strano perché Alessandro
mi ritorna
non beve rossi
e lui fa
oltre che ha colpito
l'etica di lupi, un altro bellissimo prodotto,
altro Nebbiolo da volare via, è inutile dirlo, anche per la viticoltura eroica. Abruzzo sta facendo chiasso, ci piace tanto Colle Florido, ci piacciono diverse etichette di Lammedia, soprattutto sui vitigni di Ofena, tanto che abbiamo assaggiato, allora non era un Terol Diego, era una sorta di bacca rossa, simil moscato, aleatico, fino in
chiamavano
aleatico
vino
di Capestrano.
Di Capestrano. Tra l'altro c'è un produttore abruzzese che l'ho appena ripiantato e ne sta rifacendo proprio un vino da messa, una roba fighissima. Molto probabilmente lui diceva uscirà una roba fuori che non si può bere, ma io lo faccio, perché Capestrano era riconosciuta all'epoca come una zona produttrice di vini da messa.
Ma soprattutto sto calore, sta pianura.
Andavano in Vaticano questi vini.
Simpatica.
Produttore non faccio nome, ma se volete lo faccio.
Ma sì, tanto.
Beh, Valle Reale, Leonardo. Grandissima azienda.
Loro si stanno convertendo, se vogliamo, perlomeno hanno già affrontato diversi step, sono partiti dall'inizio con vigne nuove, vini molto molto facili, che forse erano anche abbastanza rappresentativi. Poi l'Abruzzo sta facendo chiasso, dai, davvero, con Caprera.
Sì, è vero, sono contenta di questa cosa perché stanno nascendo, sono nate negli ultimi anni cantine veramente lì, che adesso l'Abruzzo sta lavorando veramente bene con il naturale.
Secondo...
e siamo diventati veramente una regione anche importante in Italia, se
sì.
Ne parla tanto.
Sono dite voi.
L'Abruzzo finalmente.
No, no, assolutamente, anzi.
Ci abbiamo messo un po' ma...
Io spero che sia evoluzione umana, cioè nel vero senso della parola. Sui vignaioli capita un po' di più perché chi oggi parla di vino ha frequentato la Francia, ha frequentato il mondo del vino, ci si è resi conto che insomma la contaminazione positiva può solo darti qualcosa di buono.
Sì, sì.
E infatti oggi stiamo bevendo delle interpretazioni così vere che insomma verrei sull'Abruzzo se fosse tutto così. E mi piacerebbe se la nostra terra rappresentasse questo, ma nulla da togliere a nessuno, solo che è un prodotto che ti fa godere. Chapeau.
Bene, ragazzi, allora grazie a voi. Mille,
grazie a voi,
è stata veramente una bellissima intervista,
grazie.
Ci rivediamo sicuramente molto presto, grazie, e noi ci vediamo la settimana prossima, e noi ci vediamo magari prima.
Speriamo. Vi aspettiamo.
Grazie.
Ciao. Grazie.
Oggi siamo andati a ve le spiegate. Scusate la battuta, ma ci stava tutta. Voi vi chiederete come mai questo altro produttori ha dei ristoratori. Beh, ve lo spiego subito. Noi vogliamo trattare tutta la filiera. Cioè, abbiamo capito da tempo che ogni anello della catena è fondamentale in questa rivoluzione. Siamo tutti alla fine protagonisti, in un modo o in un altro, di questo rinascimento. E lo senti l'entusiasmo che arde. Ognuno nel suo piccolo fa la sua parte e diventa esempio per chi non sa come partire, oltretutto. Di naturale in tutto ciò non c'è solo il vino. Il nostro, innanzitutto, è un racconto di questo mosaico di persone, storie, realtà. E poi, non so perché, ma mentre parlavo mi iniziava a suonare in testa una canzone di Lorenzo Cherubini, il mitico Giovane, con un sound tribale che ti trascina come un vortice, una scarica di energia, una vera bomba. Come quando si sente la sintonia che cresce quando sei in contatto con tutti questi ragazzi, come quando le vibrazioni si fanno sempre più vive. Sì, ecco, tutte queste emozioni ce le ha messe lui così.
Questo è l'ombelico del mondo, e qui che c'è il posto dell'immaginazione, dove convergono le esperienze e si trasformano in espressione, dove la vita si fa preziosa e il nostro amore diventa azioni, dove le regole non esistono, esistono solo le eccezioni. Questo è l'ombelico del mondo.